Dankeschön.
Invitiamo adesso il fratello Frank. Anch'io vorrei salutare ciascuno di voi nel prezioso nome del Signore. È sempre un privilegio che possiamo radunarci da vicino e da lontano per ascoltare la meravigliosa ed eterna parola di Dio. Com'è bello che la nostra fede riposa in essa, che abbiamo l'ancora che arriva oltre la cortina. Noi abbiamo realmente ricevuto un regno eterno da Dio, che non può essere scosso, come è scritto nella lettera agli Ebrei, poiché il suo regno rimane per sempre. E noi siamo proprio riconoscenti che siamo stati predestinati per questo regno. Paolo naturalmente disse: tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Questa non è la nostra decisione. La decisione riguarda Dio e il popolo che prende la decisione. Ancora una volta, lasciate che si dica: noi siamo così felici che voi venite per ascoltare la parola di Dio, ed io vi prometto che Dio mantiene quello che ha promesso. Abbiamo saluti da vicino e da lontano, dalla Repubblica Ceca, dalla Polonia, dalla Slovacchia, dall'Italia, dalla Francia, dall'Austria, dal Belgio, da ogni parte. E oggi noi salutiamo tutti, e anche gli altri che sono qui oggi, anche dei predicatori sono qui oggi, da Bruxelles, da Parigi, da Orléans, da Lutich, da ogni parte. Anche qui alla mia sinistra ci sono fratelli nel ministero che vengono per ascoltare la parola e poi trasmetterla. Quando il fratello Rus ha letto questa parola, certe volte le circostanze possono essere cambiate, che legano quello che porta la parola. E se dopo riflettiamo che anche colui che porta la parola è legato da qualche tipo di circostanza, la parola non è legata. La parola raggiunge le estremità della terra. E oggi vorrei darvi i saluti dall'estremo oriente, da Burma, dalla Thailandia, realmente da tutto il mondo. E abbiamo anche i saluti da qui, tutti i nostri fratelli, tutte le nostre sorelle, in tutti i continenti, in tutte le nazioni, poiché noi siamo uniti con loro. Anche questa mattina ci sono state delle telefonate, una da Nairobi, ed è proprio così, che siamo realmente uniti, uniti con ognuno che ha creduto e ricevuto il messaggio del tempo della fine, la parola promessa è rivelata per oggi. Non vogliamo dimenticare i nostri amici nel Sud America, specialmente il nostro fratello Joe da Lima, il nostro fratello da La Paz. Tutti ci danno sempre speciali saluti. E noi salutiamo pure ognuno di loro, anche i nostri amici nel Cile. Siamo così riconoscenti. Ora, giusto alcune parole per questo annuncio qui. che abbiamo esposto all'entrata, ne abbiamo stampato velocemente 500 copie per darle ad ognuno che desidera portarne uno a casa. Qui abbiamo l'annuncio che il primo fine settimana di aprile avremo il nostro 30° anniversario. È stato 30 anni fa che abbiamo consacrato questo luogo a Dio. E questo per un solo scopo, non per farci un memoriale qui, perché già allora si aspettava l'imminente ritorno del Signore. Un edificio veramente semplice, come potete vedere, che non potrebbe essere più semplice. La parte preziosa non è l'edificio, non è l'altare, non è un grande organo, ma la parte preziosa qui siete voi, perché noi siamo preziosi agli occhi di Dio. Prezioso è il sangue dell'agnello che è stato sparso per noi. Preziosa è la meravigliosa parola di Dio che continuamente possiamo ascoltare. Qui abbiamo l'annuncio, sabato 3 aprile alle 19:30, riunione con la cena del Signore. Domenica mattina 4 aprile avremo la riunione e poi seguiranno i battesimi. Domenica pomeriggio alle 14:30 avremo una riunione con i differenti fratelli che saranno chiamati qui davanti affinché possano dare una testimonianza. E oltre a questo, noi abbiamo anche l'annuncio di dove vorremmo essere il secondo fine settimana nel tempo di Pasqua. Dio volendo, vorremmo essere là il venerdì santo a Brema, il sabato a Berlino, domenica a Praga, lunedì a Böblingen e poi alla fine del mese, sabato 24 a Salisburgo e domenica 25 a Zurigo. Diciamo semplicemente, chiunque si trovi in questa regione e viene qui per ascoltare la parola di Dio, che vive in qualche parte nel nostro paese qui, potete venire allora a Brema, oppure a Berlino, o a Praga, o a Böblingen. Noi saremo molto felici al riguardo. Abbiamo invitato i fratelli, non sappiamo ancora chi verrà, tuttavia una cosa è certa già ora. Tutti quelli che verranno certamente sono uniti con noi nel Signore. Chi non verrà, ma tuttavia potrebbe venire, probabilmente preferisce presentare ciò in quel modo, oppure deciderlo in questo modo, perché non è d'accordo con ciò che viene predicato qui, in questo luogo, e questo possa essere detto in tutto il mondo. Noi abbiamo realmente soltanto un obbligo, e questo è di predicare la parola di Dio nell'originale, senza aggiungere nulla ad essa, né togliere nulla da essa. Ed io credo che questa è la parola per quest'ora. Non interpretazioni, neppure le interpretazioni delle dichiarazioni del fratello Branham, ma essere portati indietro nella parola della verità. Un profeta non è mandato per portare all'esistenza una nuova denominazione. Un uomo di Dio è mandato per riportarci alla fede originale, alla fede dei nostri padri nel principio, per mettere e collocare ogni cosa di nuovo nell'ordine divino, secondo il consiglio del nostro Dio. Leggiamo qualche passo della scrittura, e questo sempre con la stessa richiesta, che noi prendiamo la parola di Dio seriamente, che lasciamo che ci parli. Quando leggiamo la Bibbia, allora non leggiamo una rivista settimanale, ma leggiamo nel libro di Dio. E la riverenza deve entrare in noi affinché ascoltiamo la parola di Dio con pieno rispetto e che anche la riceviamo. Prima che andiamo nella parola, lasciatemi dire, in questo posto noi realmente lasciamo la politica laddove appartiene. Ma se appartiene alle profezie della Bibbia, allora dobbiamo menzionare i passi della scrittura o il collegamento che viene indicato nel tempo in cui viviamo. E in collegamento con questo, noi tutti pensiamo a 1 Tessalonicesi capitolo 5. Quando diranno pace e sicurezza, allora verrà loro un'improvvisa rovina. Tuttavia, prima che la pace possa significare qualcosa per l'umanità, si devono ricordare le guerre che sono costate persone e anche politici, naturalmente i politici, per invocare delle iniziative per la pace, affinché la scrittura possa essere adempiuta. Dio vigila su ogni cosa, anche quello che accade nel naturale è pure parte dell'adempimento di profezie. Ora, giusto due punti molto importanti, forse li menzioniamo qui adesso. Dal 4 all'11 febbraio 1945, prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Europa e la Germania furono divise nell'isola di Yalta. Lì essi decisero: questo è per te, questo è per me, i confini saranno in questo modo, li tracciamo qui adesso, voi avrete l'Ovest e Eisenhower e Khrushchev e chi altri ancora, c'era Stalin in quel tempo, voi avrete l'Est, il mondo fu diviso. E questo è andato avanti così fino al cambiamento nel 1989. E chi di noi, chi avrebbe mai pensato, tutti coloro che sono un po' più anziani, chi avrebbe mai pensato che sarebbe diventato nel modo in cui realmente è diventato? Che avrebbe avuto luogo l'unificazione della Germania e l'unificazione dell'Europa. Ogni cosa è adempimento della scrittura. Ma ora viene... Dopo il cambiamento, subito dopo il cambiamento nel 1990, il governo di Mosca decise di mettere un cartello davanti all'edificio dell'ONU a New York con un testo biblico in esso, vale a dire il testo in Isaia capitolo 2 verso 4, la seconda parte adesso, Isaia capitolo 2 verso 4, la seconda parte, Isaia capitolo 2, la seconda parte del verso 4, ed essi trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra e non impareranno più la guerra. Nazioni che solevano essere in guerra e poi persino da Mosca fino a New York, e poi questo verso della Bibbia: delle loro spade fabbricheranno vomeri d'aratro. Ed ora noi testimoniamo che è così. Tutta l'Europa non si arma più per la guerra, ma è stata unita. E questo lo dico ancora una volta. Questo accade affinché le profezie della Bibbia possano essere adempiute. Quando diranno pace e sicurezza, e la parola del profeta Daniele, in tempo di pace egli distruggerà molti. E da dove viene ogni iniziativa per la pace? Noi tutti lo sappiamo. Ora, fin qui adesso, per quanto concerne gli sviluppi politici in Europa, arcinemici sono diventati amici. Questo non è qualcosa per concessione, tutto questo è adempimento di profezie della Bibbia nel nostro tempo. Veniamo alla meravigliosa parola dal Vangelo di Matteo, capitolo 11, dove il nostro Signore ha ammaestrato i suoi 12 discepoli, nel capitolo 10, dove diede loro delle istruzioni, come sta scritto qui in Matteo, capitolo 11, verso 1. Noi leggiamo: quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi 12 discepoli, Gesù se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. In primo luogo comandò a coloro che aveva chiamato di predicare il suo Vangelo. Con loro parlò e diede loro istruzioni. E disse in Matteo, capitolo 10, nel verso 23, quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto. Noi ne abbiamo parlato già, anche ieri l'abbiamo menzionato. Giovanni vide il Figlio dell'uomo camminare in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Qui, nella mia Bibbia, noi abbiamo come riferimento Daniele capitolo 7, versi 13 e 14. Tuttavia, Daniele capitolo 7, versi 13 e 14 è tuttora al futuro. Anche i traduttori della Bibbia non potevano sempre vedere il collegamento in modo appropriato. Ma poi abbiamo direttamente in Matteo capitolo 11, dal verso 2 fino al verso 15, qui abbiamo dove il nostro Signore parla in merito al ministero di Giovanni Battista, collocandolo biblicamente. E questo si può leggere. Noi l'abbiamo già menzionato. Non solo in Matteo 11, verso 12, anche in Marco capitolo 1, verso 2 e in Luca capitolo 7, verso 27. Il collocamento dell'adempimento delle profezie della Bibbia era così importante in tutto il Nuovo Testamento. Anche questo l'ho menzionato qui prima, che realmente 845 volte sono stati fatti riferimenti nel Nuovo Testamento dall'Antico Testamento. Era così importante perché nell'Antico Testamento ci sono tutte le promesse, tutte le profezie, e nel Nuovo Testamento trovano il loro adempimento. E dopo che il Signore collocò il ministero di Giovanni Battista in modo biblico, poi pose la domanda nel verso 9 in Matteo capitolo 11. Ma perché andaste per vedere un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la via davanti a te. E poi viene l'ammonizione alla fine di questa illustrazione, nel verso 15, un verso breve. Chi ha orecchi ascolti. A chi il Signore apre l'intendimento per l'adempimento della scrittura, a costui egli apre l'orecchio per ascoltare quello che lo Spirito dice alle chiese tramite la parola rivelata. Per sempre rimane vero: la lettera uccide, ma lo Spirito vivifica, perché lo Spirito guida in ogni verità. Ed ora un pensiero veramente speciale. Quello che ci rende diversi da tutte le differenti direzioni che ci sono nel messaggio, e lo dico da tutti, e lo dico per uno scopo, ciò può essere trovato in Atti capitolo 17. Atti capitolo 17, vale a dire nei versi 11 e 12. Qui abbiamo Paolo e Sila, uomini di Dio, che predicavano. Ma quelli che ascoltavano, come ci viene detto nel verso 11, lasciate che lo leggiamo. Or questi furono più generosi di quelli di Tessalonica, in quanto che ricevettero la parola con ogni premura, esaminando tutti i giorni le scritture per vedere se le cose stavano così. Ogni uomo di Dio deve lasciarsi esaminare, dalla parola. E tutti coloro che ascoltano la parola dalla sua bocca hanno il diritto ed il dovere, hanno il sacro dovere di confrontare quello che viene predicato e insegnato, di confrontarlo con la parola. E perché? Affinché siano sempre ammaestrati da Dio e sempre dimorando nella parola. E soltanto allora, quando noi riconosciamo la verità, allora ci viene data l'opportunità di essere liberati da ogni errore. Quando tutte le direzioni che ci sono nel messaggio del tempo della fine si prendono il diritto e portano pile di sermoni del fratello Branham sul pulpito e poi aspettano il momento quando possono mettere da parte la Bibbia per poi cominciare a leggere dai sermoni, allora noi diciamo no, perché Dio ci ha riportati alla sua parola, non lontano dalla sua parola, ma nella parola. E siccome loro tutti non ritornano alla parola, perciò camminano e rimangono aggrovigliati in differenti dottrine, nelle più svariate direzioni. Soltanto allora, quando giunge il momento in cui vanno contro di noi, allora sono tutti d'accordo. Ma anche questo è biblico, perché così è scritto. Essi si radunano e si consigliano contro il Signore e contro il suo unto. Questo appartiene a ciò. Noi abbiamo pure compreso ciò che il nostro Signore ha detto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versi 39 e 40, agli insegnanti e agli scribi. In quel tempo egli disse: voi investigate le scritture e pensate di avere vita eterna per mezzo d'esse, ma non volete venire a me. Il messaggio è stato mandato per ricondurci al Signore, per portarci da ogni interpretazione indietro alla parola, non in nuove interpretazioni, ma fuori da ogni interpretazione indietro alla parola. E poi investighiamo la Sacra Scrittura, perché abbiamo bisogno di certezza divina. Fratelli e sorelle, veramente dovrebbe essere detto, se andassimo in giro dicendo: ah, il profeta ha detto, questo non è sufficiente e non è neppure corretto. Il ministero di un profeta è il servizio di Dio per noi. Il profeta naturalmente non ci separa da Dio, il profeta ci porta in contatto con Dio tramite la parola che gli è stata rivelata. Dunque, non riferirsi al fratello Branham o al fratello Frank o al fratello Russo o al fratello Smith o chiunque possa essere, ma sempre riferirsi alla parola di Dio e alla completa testimonianza della Sacra Scrittura. Niente può essere aggiunto. E se viene fatto, allora è comprensione sbagliata. E secondo la parola di Dio, la maledizione è su ciò, perché chi aggiunge ad essa o toglie da essa, a costui gli sarà tolta la sua parte dall'albero della vita che si trova nel paradiso di Dio. Dunque, da un lato noi riconosciamo il ministero promesso dell'uomo mandato da Dio nel nostro tempo, e dall'altro lato noi sappiamo che egli ci ha condotti nella parola. Ciò vuol dire egli l'ha predicata, ma lo Spirito di Dio guida naturalmente in ogni verità. A quante persone il nostro Signore predicò, e come pochi rimasero quando egli arrivò al punto, nel tempo in cui guariva gli ammalati e quando nutriva le folle, allora erano migliaia e migliaia. E quando poi egli portò la parola, allora tutti lo lasciarono. E il Signore si girò verso i suoi discepoli e chiese loro: volete lasciarmi anche voi? E poi naturalmente venne la risposta: Signore, a chi ce ne andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Dunque, sempre in accordo con la Sacra Scrittura, come è scritto in Atti, capitolo 15, verso 15. E con questo si accordano le parole di tutti i profeti. Ciò deve essere in questa maniera. E nessuno di noi, nessuno di voi, né in tutto il mondo, nessun fratello dovrebbe pensare: ah, chi crede di essere? Si deve realmente investigare ciò che il profeta ha detto. Si deve confrontare con la scrittura. L'autorità di un profeta non è sufficiente. Io non conosco alcuna autorità di un profeta. Io conosco soltanto l'autorità divina, e l'autorità divina è la parola di Dio, non il predicatore. e noi tutti non l'abbiamo udito e letto? Paolo predicava la parola persino mentre era in catene, ma la parola ha compiuto ciò per cui è stata mandata. Non il portatore della parola, forse messo al centro, perché allora la vera adorazione diventa molto presto una adorazione di idoli e poi non solo un vitello d'oro che viene fatto da qualche parte sul monte Sinai o lì al Mar Rosso, ma poi molto velocemente un vitello d'oro viene fatto e viene onorato e adorato. E con questo noi non abbiamo nulla a che fare. Noi siamo semplicemente ordinati ad ascoltare la parola di Dio nell'originale e crederla. Vi do un esempio. Il sermone di ieri, il sermone che ho menzionato ieri sera, l'invisibile unione della sposa di Cristo. Una settimana fa a Zurigo, un fratello venne da me, un fratello che conosco da molto tempo, e disse: fratello Frank, io non posso proprio andare avanti con questo sermone. Ed egli menzionò un punto qui e un punto là. Ed io ho potuto, con l'aiuto di Dio, dare chiarimenti. Perché con la scrittura ogni cosa può essere chiarita. Non preoccupatevi. Dunque, la giustificazione non viene dalla sapienza dell'uomo, ma dalla sapienza divina che è solo nella parola di Dio. Ma qui, in questo sermone, io leggo dal paragrafo 311, lì il fratello Branham si riferisce realmente al profeta Daniele ed egli dice qualcosa che in questo caso non si applica pienamente. Io leggo: e tuttavia, se si ha una buona volontà, si può ancora comprendere nella giusta maniera, se si è retti di cuore. Egli nota in Daniele, quando giunge dall'antico dei giorni, la cui veste era bianca come la neve, 1.000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi, la sposa. E poi i libri furono aperti. E un altro libro fu aperto, che era il libro della vita. E questo non è scritto così, c'è solo scritto nel profeta Daniele: e i libri furono aperti. Del libro della vita non è scritto nulla nel profeta Daniele, capitolo 7, ma è scritto, come il fratello Branham dice qui, è scritto in Apocalisse capitolo 20, nel verso 12. E può accadere ad un uomo di Dio che abbia due passi della scrittura nel suo cuore e in quel momento egli non mette ogni parola dove appartiene. Per questo motivo noi siamo qui, affinché possiamo aprire la Bibbia e poi vedere, come ora, per essere sincero, io l'avevo letto così e mi ero chiesto: è realmente scritto del libro della vita nel profeta Daniele capitolo 7? L'ho letto ed ecco che in realtà non vi è scritto. Lo dico ancora una volta, è scritto nel libro dell'Apocalisse capitolo 20 verso 12, ma non in Daniele capitolo 7. Ma questa è una piccola cosa. E tutti noi lo sappiamo, anche come predicatori, non memorizziamo sempre i passi della scrittura nel modo in cui si vorrebbero memorizzare. Questa non è una mancanza, questo è umano, è comprensibile. Ma vi dico questo come testimonianza e anche come esempio. È veramente importante, specialmente nell'insegnamento, e vorrei leggervi alcuni passi della scrittura, in primo luogo dal profeta Daniele, anche per i fratelli che predicano la parola a livello internazionale, è proprio molto importante di seguire ogni passo della scrittura per riconoscere il contesto e poi anche di collocarlo correttamente e biblicamente, secondo la scrittura. Sii un predicatore che taglia rettamente la parola di verità, semplicemente mettendola laddove appartiene. Daniele capitolo 7, dal verso 9, qui si parla dei troni, dell'antico dei giorni, dei suoi capelli, del trono che è come fiamme di fuoco e delle ruote come fuoco ardente. Ogni cosa è scritta qui. Un fiume di fuoco, Daniele capitolo 7 verso 10, un fiume di fuoco sgorgava e scendeva dalla sua presenza. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miliardi gli stavano davanti. Ed ora viene la parola. Si tenne il giudizio e i libri furono aperti. E i libri furono aperti. Chi legge qui il contesto vedrà che si tratta dell'uomo che giocherà il ruolo da protagonista nell'ultimo impero, come può essere già visto in Daniele capitolo 7 verso 8 e anche in Daniele capitolo 7 verso 11. Lì è menzionato un prolungamento di vita. E poi leggiamo nel verso 13: io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figliolo dell'uomo. Ricordatevi che nell'Antico Testamento i profeti hanno visto la prima venuta e la seconda venuta in una sola visione. È proprio scritto insieme, senza essere separato né diviso. Ma ora, per vedere meglio, andiamo con la parola dal verso 10. Fu posto il giudizio. Andiamo nello stesso capitolo, vale a dire nel verso 25. Daniele, capitolo 7, verso 25. Riferendosi di nuovo alla persona principale. Si parla in merito a questa persona nell'ultimo impero. Ecco di cosa si tratta nel capitolo 7, iniziando dal verso 23. E qui è scritto nel verso 25: egli proferirà parole contro l'Altissimo, ridurrà allo stremo i santi dell'Altissimo e penserà di mutare i tempi e la legge. Noi, quale Chiesa, non abbiamo nulla a che fare con tempi e leggi. Così vediamo che questo appartiene già al tempo che viene dopo la Chiesa, cioè dopo il rapimento della sposa di Gesù Cristo. E qui dice, molto chiaramente, dice qui, la seconda parte del verso 25, i santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Dunque, si parla già della grande tribolazione che avverrà dopo il rapimento. Leggiamo pure per questo Apocalisse capitolo 13. Qui i 3 anni e mezzo sono dati in 42 mesi e viene indirizzato alla stessa persona. Apocalisse capitolo 13 dal verso 5. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie. E le fu data podestà di agire per 42 mesi. Giusto per risaltare qui, alla Chiesa non è mai stato dato un simile numero d'anni o di mesi che dovremmo ancora attraversare 3 anni e mezzo attraverso qualche specie di tribolazione o tempo di prova. Il contesto in se stesso rende chiaro dove ciò appartiene. Nel verso 6, ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. In quel tempo noi staremo già dimorando nel cielo. Giovanni capitolo 14 sarà allora già adempiuto. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Io vado a prepararvi un posto. Dunque, per bestemmiare quelli che abitano nel cielo. Tuttavia, continua qui, vale a dire nel verso 7, e le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli. E le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua. Qui abbiamo il tempo che verrà dopo il rapimento. E anche nella seconda parte adesso, e qui vorrei anche dire a tutti i fratelli intorno al mondo di non prendere le citazioni del fratello Branham fuori dal contesto. Molte volte egli parla di 3 anni e mezzo in cui la Chiesa sposa sarà nella gloria. Ma sulla terra ci sarà un brutto periodo. E poi i fratelli suppongono che rimangano solo 3 anni e mezzo dopo il rapimento fino all'inizio del millennio. Per essere sincero, per me sarebbe bello se non rimanesse affatto alcun tempo. Da parte mia potremmo andare alla cena delle nozze e poi ritornare dopo un mese. Per me non sarebbe un problema. E comunque, nella gloria non ci sarà più il tempo, ma sarà l'eternità. Tuttavia, la faccenda è in merito alla vera parola di Dio che è tagliata in modo chiaro. Da un lato si parla del ministero dei due profeti che secondo Apocalisse capitolo 11 rimarranno realmente per 3 anni e mezzo e sotto il loro ministero naturalmente i 144.000 soltanto saranno suggellati e dopo questo tempo del ministero dei due profeti che dura 3 anni e mezzo dopo naturalmente saranno uccisi e poi saranno presi su nella gloria. E soltanto dopo la seconda parte del quinto suggello può essere adempiuta. Siate pazienti finché i vostri fratelli e conservi siano pure uccisi come voi. Dunque, non giusto un passo della scrittura preso fuori dal contesto e poi cavalcando su esso. Riportatelo nella Bibbia, ritornate alla parola di Dio, andate nel profeta Daniele, andate in Apocalisse, ricevete là la risposta finale e divina, che non può essere più cambiata, ma che è là dove appartiene. Ritorniamo in Daniele capitolo 7. Qui abbiamo nel verso 26 la stessa parola come nella seconda parte del verso 10. Nel verso 10, la seconda parte, il giudizio si tenne ed i libri furono aperti. Verso 26, Poi si terrà il giudizio e gli sarà tolto il dominio, che verrà distrutto e annientato per sempre. E il regno e il dominio e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo, il cui regno è eterno e tutti i domini lo serviranno. Molto chiaro, anche la sequenza è molto chiara, dei 3 anni e mezzo in merito al giudizio che si terrà e in merito all'annuncio. Allora il regno e il dominio è dato al Signore e ai Suoi santi, come è già scritto in Apocalisse capitolo 11. Ora, spero che ognuno lo comprenda, perché menzioniamo queste cose. Si deve mettere fine a tutta la confusione, e la chiarezza viene soltanto tramite la verità, e la verità è soltanto la santa parola di Dio. E perciò tutto quello che è lasciato a noi, e forse anche questa osservazione qui, Dio ha stabilito i vari ministeri. Già allora Pietro aveva un ministero totalmente diverso da quello di Paolo. Ognuno aveva il proprio ufficio, e come il fratello Branham, come l'abbiamo letto ieri, egli disse: Matteo, Marco, Luca e Giovanni avevano soltanto il compito di mettere per iscritto quello che accadde sin dal principio. E dopo, e questo è stato dalla nascita del nostro Signore Salvatore fino alla sua ascensione, ma poi è venuto il libro degli Atti, la realizzazione di ciò che Dio aveva promesso, il fondamento della Chiesa. E poi sono venute le epistole indirizzate alle Chiese per mostrare i limiti e dare gli insegnamenti. E in seguito viene il libro dell'Apocalisse con i 22 capitoli, per mettere per iscritto in anticipo il piano di salvezza in tutto il periodo di tempo dei 2000 anni. La Sacra Scrittura è il piano di salvezza messo per iscritto in anticipo, e tutte le cose hanno luogo come sono state dette in anticipo. Ora, giusto per ritornare a ciò che abbiamo appena letto, è proprio così importante che un fratello che predica la parola non abbia le proprie opinioni, le proprie dottrine che deve rappresentare e propagare. A cosa mi serve? Quando sono arrivato a Johannesburg e il fratello che mi ha dato il benvenuto ha detto: noi abbiamo 27 diverse direzioni dentro il messaggio nel nostro paese. Questo non solo fa girare lo stomaco, ma reca una pena al cuore. Il corpo del Signore è stato fatto a pezzi, ed i chiamati fuori si sono di nuovo divisi in differenti gruppi, e dovunque ci sono uomini che si trascinano dietro i discepoli. Noi abbiamo bisogno di persone, fratelli e sorelle, veri discepoli che abbiano compreso che noi seguiamo il Signore Gesù Cristo. Questa è semplicemente la grande differenza. Ed io non credo che qualcuno pensi che abbiamo le nostre proprie dottrine. Ed io vi imploro oggi e qui: investigate le Sacre Scritture. Cosa dice la Sacra Scrittura in merito alla Deità, riguardo al battesimo, riguardo al perdono, riguardo alla giustificazione? Non abbiamo noi insegnato ogni cosa, grazie siano rese a Dio, Non abbiamo insegnato ogni cosa nel modo in cui è scritto qui. Non avete avuto la possibilità di credere in ogni punto nel modo in cui la scrittura realmente dichiara, senza che fosse interpretata. Anche di questo ci siamo occupati. La cristianità, e specialmente i padri e gli insegnanti della Chiesa e gli apologisti, loro naturalmente interpretano e stanno interpretando fino a questo giorno. E in realtà tutto il cristianesimo è imprigionato nelle interpretazioni. Ed io mi oppongo al fatto che la Chiesa sposa, chiamata fuori, dovrebbe essere di nuovo aggrovigliata nelle interpretazioni e divisa in differenti gruppi. Io credo che il momento sia giunto in cui Dio affermi il suo diritto per la sua Chiesa e tutti coloro che sono stati acquistati col sangue dell'agnello, che possano venire per seguire Gesù Cristo, che possano portare ogni cosa che è stata detta e insegnata, che possano portarla indietro nella Sacra Scrittura, collocandola là finché possano dire: a questo si accordano le parole di tutti i profeti e degli apostoli. Fratelli e sorelle, non dico questo per divertimento, ma l'ho evidenziato molte volte. Certamente noi non ci raduniamo da vicino e da lontano, non dall'Italia, non da qui e là, giusto per essere qui per il fine settimana, perché è bello qui. Qui non è bello, non ci sono monti né fiumi in cui rinfrescarci. No, cosa c'è qui? La parola di Dio uscirà da Gerusalemme e dal monte Sion l'insegnamento. Noi non siamo a Gerusalemme, ma la parola che è uscita da Gerusalemme è oggi in mezzo a noi e noi possiamo metterla sempre sul candelabro. Noi non seguiamo un uomo. E se poi questi potrebbe dire come Paolo: seguite me come io seguo Gesù Cristo. Dunque, non prendete le cose fuori dal contesto. Persino un'affermazione talvolta non è completa in se stessa nel contesto o in questo o in quel passo della scrittura. Perciò non fatevi un problema da questo, ma prendete i passi della scrittura che appartengono a ciò finché il quadro sia completo davanti a noi. Dove non ci sia ma o se, ma soltanto un sì e amen, perché la parola è stata rivelata a noi in ogni collegamento, e questo per grazia. Si potrebbero del continuo menzionare qui i punti che causano confusione e seduzione. Tuttavia, permettetemi di dire chiaramente qui: chi ha ricevuto la parola di Dio quale seme divino in lui, a questi non è entrata in testa, non è al buio, non ha affatto desiderio di essere qualcosa di speciale o di avere una dottrina particolare o di portare una speciale rivelazione e poi renderlo così misterioso come i sette tuoni. E se si chiede alle persone: ah, cosa sono i sette tuoni? Allora viene la risposta: è una rivelazione. E se si chiede: cos'è questa rivelazione? Ah, è la fede. E quando si chiede: cos'è questa fede? Ah, è una rivelazione, è un mistero. Questo è un argomento che ruota intorno. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è chiarezza tramite la parola di Dio e non delle storielle che ci vengono raccontate. Anche questo l'abbiamo detto molte volte. Quando il fratello Branham udì echeggiare i sette tuoni e andò sul monte, e quando li udì nella natura, e quando le cime degli alberi furono recise dalle rocce che poi rotolavano sul pendio, e quando la presenza di Dio fu manifestata, questo noi lo riceviamo con gratitudine, che l'Onnipotente Dio scese nella nuvola come già nel tempo di Mosè. Io l'ho scritto da qualche parte. Quante volte si parla della nuvola nell'Antico Testamento? Che il Signore conduceva il suo popolo nella nuvola. E che il Signore fu preso su una nuvola e che egli ritornerà di nuovo sopra una nuvola. Siamo così riconoscenti per ogni cosa che è scritta. Tuttavia, prima che egli ritorni, naturalmente, egli si può rivelare in modo soprannaturale. E poi egli ha detto al fratello Branham, il tempo è giunto di aprire i 7 suggelli. In quel momento, il 28 febbraio 1963, naturalmente, egli non disse è giunta l'ora del rapimento, oppure sono sceso per mettere i piedi sul mare e sulla terra. Ma le istruzioni furono date. Ritorna a Jeffersonville perché devono essere aperti i 7 suggelli. E potete leggerlo continuamente. Egli era in grande aspettazione che Dio facesse qualcosa di grande. E poi i fratelli insegnano e il Signore è ritornato già allora. E specialmente coloro che addirittura non erano ancora nati nel 1963 o che ancora non sapevano pulirsi il naso in modo appropriato. Oggi si dicono, il Signore è già venuto allora. Dov'è qui la mente sana? No, non con noi. Il ritorno di Gesù Cristo sarà il più grande avvenimento alla fine del tempo della grazia. Ed i morti in Cristo risusciteranno. Chi è risorto? Chi è risorto? Quando chiesi a questo fratello che nel 1976 era pure qui, che ha predicato pure da questo pulpito, quando gli chiesi che ne è con la risurrezione dei morti? Allora egli ha risposto, sono tutti risorti. Prima eravamo nelle tombe delle denominazioni e ora siamo usciti dalle tombe. Realmente ho dovuto dirgli, fermati e riportami all'aeroporto. Riportami all'aeroporto. Io non sono qui per ascoltare stupidaggini dalle persone. Quando il mio Signore verrà, allora i morti in Cristo risusciteranno e poi noi saremo cambiati. E allora non saremo più qui, ma incontreremo il Signore nell'aria. Questa è la Sacra Scrittura. Questa è la Santa Parola di Dio. Dunque, noi abbiamo un grande compito, fratelli e sorelle. Un mandato divino. E ci sono punti e punti dove le persone si allontanano decorando la tomba del profeta con una bella piramide e con una bella colomba bianca in cima ad essa. Questo non porta a nulla. Soltanto Dio mi porta qualcosa attraverso la sua parola, attraverso la sua grazia, per mezzo della sua grazia che è stata data a ciascuno di noi. Non un culto all'uomo, tantomeno glorificare l'uomo. Ma noi diamo la gloria solo a Gesù, il quale ci ha comprati col suo sangue e ci ha battezzati con il suo spirito. Possa diventare così, fratelli e sorelle, che non solo siamo acquistati per mezzo del sangue e non solo battezzati in acqua, ma che possiamo anche essere battezzati con lo Spirito Santo e col fuoco. Ciò che è realmente importante è che un corretto inizio venga fatto tramite il ravvedimento, tramite una confessione davanti al Signore. Io sono un peccatore, non sono degno che tu venga sotto il mio tetto. Proprio come Pietro disse in quel tempo. E quando poi si legge la Scrittura, specialmente nell'Epistola ai Romani, allora in noi naturalmente sorge la brama. Oh Dio, fa che sia così. Io voglio predicare a persone che sperimentano Dio, che sperimentano la piena salvezza, che sperimentano la piena grazia, la chiamata fuori, la preparazione, che sperimentano ogni cosa. Io voglio essere preso su insieme a voi nella gloria. Ho una richiesta. Anche se io stesso fossi legato da circostanze, pregate per me, che la parola mi sia data per predicarla sempre con franchezza, La spada dello Spirito deve essere brandita. La verità divina deve essere messa sul candelabro. E Dio deve raggiungere il suo scopo con ciascuno di noi. A che serve a tutti i fratelli che dicono, da un lato, Cristo è lo sposo parola e la sposa è la sposa parola, se poi continuamente si allontanano dalla parola in tutti questi punti? Per quanto tempo la sposa è una sposa parola? Fin tanto che lei è nella parola. Allora lei è una sposa parola. Quando esce dalla parola, lei non lo è più. Allora diventa ibrida, avendo interpretazioni, e porta la morte spirituale in essa. E poi si devono naturalmente chiamare le cose per nome. E questo non è mai diretto contro i fratelli. Per essere sincero, io sarei felice anche se tali fratelli fossero qui il primo fine settimana di aprile, i quali forse si sono fuorviati qua e là. Cosa scrive Giacomo? Chi riporta un fratello dalla via dell'errore ha salvato la sua anima dalla morte. Noi non siamo qui per condannare, no. Noi siamo qui per chiarire e dire solo una parola conta. E questa è la parola di Dio. E noi facciamo come quelli in Berea, che portavano ogni cosa indietro alla scrittura. E poi, sottolineando i versi che hanno ricevuto un significato particolare e avendo visto il collegamento Antico e Nuovo Testamento, e poi i Vangeli, il Libro degli Atti, e poi le Epistole, fino al Libro dell'Apocalisse. Ad ognuno in tutto il mondo, permettetemi che vi dica, io, fratello Frank, e includo anche il fratello Russ e il fratello Smith, noi avremmo potuto essere oggi laddove sono tutti i predicatori. Quale chiesa? Noi avremmo potuto essere laddove sono tutte le chiese se Dio non ci avesse fatto grazia di riconoscere il giorno, il messaggio e il messaggero, e di comprendere e di ricevere per fede che il Signore Dio volge adesso i nostri cuori indietro alla fede dei padri. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio che ci ha ricevuti e che si rivela a noi. Che ogni cosa possa esserci data. E se ci sono degli amici qui oggi che non hanno ancora sperimentato la grazia di Dio, oh, che possa penetrare la vostra anima come una spada, che possiate udire la chiamata e che possiate sperimentare Dio, perché questo è lo scopo principale del nostro raduno. Gli insegnamenti sono buoni, sono necessari, sì, ma la salvezza dell'anima, la salvezza di Dio, ci deve essere data. Questo naturalmente al primo posto. Mercoledì sera abbiamo avuto il pensiero, tu sei prezioso agli occhi miei. Ed io ho detto dentro di me, sperando che qualcuno trovasse quel capitolo e il verso, ed io sapevo che anche se la mia memoria non è la migliore, tuttavia sapevo che era in Isaia 43, perché tu sei prezioso agli occhi miei. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, e stavo pensando alla prima epistola di Pietro, capitolo 1, che noi siamo stati redenti tramite il prezioso sangue dell'agnello. Fratelli e sorelle, noi non siamo solo delle persone mortali che si radunano. Noi siamo la schiera riscattata col sangue di Dio. Siamo la proprietà di Dio per il tempo e l'eternità. E naturalmente veniamo da diverse direzioni. Ma da ora in poi noi tutti camminiamo nella stessa direzione e combattiamo per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. E noi siamo riconoscenti con tutto il nostro cuore per l'invio del suo servitore e profeta, per la rivelazione della parola e della volontà di Dio. E come tutti i profeti nell'Antico Testamento, non hanno detto ogni cosa tutta d'un fiato. Così è stato anche con lui. Tuttavia, oggi noi abbiamo veramente la completa rivelazione della completa parola di Dio. E il fratello Branham diceva ieri, i riformatori non ebbero abbastanza tempo per farlo. E vorrei aggiungere qui, perché l'ora di Dio in quel tempo non era ancora giunta. Ma ora è giunta. Ora il tempo è giunto. E quando sarà? Nel 2017, ad ottobre, saranno 500 anni da quando Lutero inchiodò le 95 tesi sulla porta della cattedrale di Wittenberg. Ed io sono stato in questa cattedrale e ho ringraziato Dio di cuore che gli ha trovato un uomo che ha messo la parola sul candelabro. Ma questo naturalmente fu solo il principio. E poi, per dire anche questo, Dio ci ha realmente dato la grazia di riconoscere che un risveglio ha seguito l'altro, fino al risveglio alla svolta dello scorso secolo. E poi l'effusione dello Spirito Santo. E dopo la Seconda Guerra Mondiale, il meraviglioso risveglio di guarigione, come il mondo non aveva mai visto prima, per attirare l'attenzione del popolo di Dio. Naturalmente non ai segni e ai prodigi. Questo va con ciò. La conferma della parola. Poiché così è scritto negli ultimi versetti dell'Evangelo di Marco, capitolo 16. E il Signore confermava la sua parola. Realmente non c'è nessuno con cui Dio ha confermato la parola in tale maniera come nel ministero del fratello Branham. I morti venivano risuscitati, delle persone nate cieche ricevevano la vista. Dio ha confermato la sua parola nei nostri giorni e perciò noi vogliamo realmente ringraziarlo per questo. Tuttavia, vediamo quante direzioni sono venute fuori da questo risveglio. Ognuno di questi grandi evangelisti, e ciò anche gli storici della Chiesa l'hanno scritto, che 500 evangelisti sono venuti fuori dal ministero del fratello Branham e hanno iniziato la loro opera missionaria. Tuttavia, fuori da tutto ciò, Dio ha una chiesa sposa che Egli chiama fuori, non per portare all'esistenza una nuova opera missionaria, ma per portare l'antica ed eterna parola in tutto il mondo. Questa è la grande differenza. E questo mandato noi lo adempiremo con l'aiuto di Dio. Aiutateci con le vostre preghiere. State semplicemente dietro di noi giorno e notte affinché Dio possa stendere la sua mano e che tutti sotto la predicazione possano trovare la via verso Dio, sperimentando Dio, la piena salvezza, che Egli possa chiamare i suoi e portarli a casa e che allo stesso tempo sotto la medesima predicazione tutti siano ammaestrati da Dio attraverso la parola che è rivelata a noi per mezzo dello Spirito Santo. E perciò noi investighiamo la Sacra Scrittura quando ascoltiamo la parola di Dio per trovare lì dentro la nostra ancora finale e il fondamento sul quale noi tutti siamo stabiliti. Concludo con l'osservazione: chi è retto nel suo cuore comprenderà ogni cosa in modo corretto. Anche oggi voi comprenderete meglio la mia preoccupazione per la Chiesa di Gesù Cristo. Non si tratta soltanto che ci raduniamo insieme, si tratta che tutto il mondo oda quello che viene detto qui oggi. Vorrei sapere quanti CD e cassette e video vengono spediti e in quante lingue vengono fatte le traduzioni per portare il prezioso messaggio divino fino alle estremità della terra. Che Dio possa benedirvi, voi che venite. Che Dio benedica voi che avete parte in ciò. Perché insieme, come Paolo disse allora, così noi diciamo oggi di nuovo, vi chiedo di pregare per me. Pregate per noi. Pregate per tutti i fratelli. Per tutti i fratelli che portano la parola. Pregate per tutti in ogni popolo, lingua e nazione, affinché la verità divina possa ottenere la vittoria. Gesù è il vincitore. Egli ha l'ultima parola e tutte le interpretazioni svaniranno e la parola di Dio dimorerà per sempre. E voi ed io dimoreremo anche per sempre con la parola che abbiamo ricevuto. E poi viene adempiuto quello che è scritto in 1 Giovanni capitolo 5. Noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo figliolo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Alleluia! Lodato e benedetto sia l'Onnipotente Dio, nel santo nome di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo. Cantiamo il coro, non per abitudine qui, ma lo facciamo con tutto il cuore, così qual sono. Chiniamo i nostri capi, apriamo i nostri cuori davanti a Dio, siamo alla sua presenza, egli ha dato la promessa e rimane vera che siamo radunati nel suo nome, questo lo sappiamo, abbiamo la promessa che egli è in mezzo a noi. Egli vuole che noi dimoriamo nella parola e che la parola dimori in noi. Egli non vuole il miscuglio né le divisioni, né che le proprie interpretazioni e dottrine vengano sparse. Egli vuole che ciò che viene predicato venga predicato dalla parola. Avrei avuto bisogno di leggere qualche altro passo della scrittura in Apocalisse capitolo 11 per mostrare che il giudizio non è il trono bianco del giudizio. Il trono bianco del giudizio è solo in Apocalisse 20 dal verso 11, quando i libri e il libro della vita saranno aperti. Dio ha messo ogni cosa in un ordine meraviglioso e per questo noi siamo riconoscenti. Anche noi vorremmo essere collocati nell'ordine divino, ciascuno di noi, uomini e donne, genitori e figli. Noi tutti vogliamo trovare il nostro posto che ci è stato ordinato dalla scrittura. E poi la grazia di Dio, la benedizione di Dio, la potenza di Dio sarà manifestata. Quando abbandoniamo la nostra propria volontà e quando possiamo gridare dal profondo della nostra anima, la tua volontà sia fatta, non la mia, ma la tua volontà. Fratelli e sorelle, abbiamo raggiunto la fine del tempo della fine. In questa terra c'è solo caos, una confusione. Uno non comprende più l'altro, ma nello spirituale Dio ci guida al punto in cui possiamo credere come ha detto la scrittura. E avendo ricevuto la rivelazione della parola per mezzo dello Spirito in mezzo a tutta questa confusione, affinché la parola stessa diventi una lampada al nostro piede. Ricordatelo, noi siamo preziosi agli occhi di Dio. Preziosi, così preziosi che il Redentore ha dato il suo sangue e la sua vita per noi. E questo in modo così infamante, dal Getsemani al Golgota, affinché noi potessimo essere partecipi nella glorificazione. Egli è diventato come noi, ha preso i nostri peccati, il nostro castigo, la nostra maledizione, li ha presi su di sé. Egli divenne maledizione, come Paolo lo espone in Galati. Egli ha portato la sua croce e ha redento noi tutti. È compiuto. Ed ora noi vorremmo consacrare la nostra vita pienamente a Dio, affinché la sua volontà possa essere fatta con ognuno di noi per grazia. Chi desidera essere incluso in questa preghiera, alzate semplicemente la mano liberamente. Ne abbiamo come sempre, come sempre. Noi tutti possiamo soltanto dire: non passare via da me, gentile Salvatore. Ascolta il mio umile grido, mentre chiami gli altri, non passare via da me. Possa il Signore toccare i nostri cuori, possa essere mosso ogni cuore di pietra e possa esserci dato un cuore di carne ad ognuno di noi. E nel nuovo cuore un nuovo spirito, e nel nuovo spirito una nuova vita. Come è scritto, il Signore ha fatto un nuovo patto sulla croce del Calvario. È accaduto, è compiuto. Oh, lode sia al Signore nostro Dio di eternità in eternità. Alleluia! Alleluia! Padre Celeste, insieme noi veniamo davanti al tuo trono di grazia. Caro Signore, tu sei andato col tuo proprio sangue nel luogo santissimo. Hai messo il sangue sul seggio di grazia. Noi siamo redenti, siamo giustificati, siamo nati di nuovo ad una vivente speranza. Caro Signore, noi crediamo, sperimentiamo e ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per questo. Oh Dio, oggi possa ognuno essere benedetto, possano i perduti essere salvati, possano i prigionieri essere liberati, possano gli ammalati essere guariti, possa oggi a tutta la casa di Dio essere accordata la salvezza di Dio in questo luogo tramite la potenza di Dio, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Oh Dio, noi ti ringraziamo per la tua presenza, ti ringraziamo per il sangue dell'agnello, per la parola di Dio. La parola è diventata la nostra testimonianza. Alleluia! Alleluia! Oh Signore, dona chiarezza, dona verità, salva, guarisci, libera e benedici. Alleluia! 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 Signore, specialmente per tutti i giovani, tutti quelli che sono stati da poco aggiunti, oh Signore, la porta sarà chiusa, la porta sarà chiusa e dopo molti busseranno. Oggi tu stai chiamando, venite a me. Caro Signore, ti ringraziamo, ti ringraziamo, ti ringraziamo. Alleluia, alleluia. Lode a Dio. Alleluia. Cantiamo, noi diamo tutta la lode a Gesù.
Wir geben dir Ehre, nur wir. Amen.